Due minuti dopo le 20, buonasera, ciao a tutti e a tutte da Mattia Guastafierro. E dunque oggi finisce l'economia globale come l'abbiamo finora conosciuta? E ovviamente questo stasera è il nostro tema, l'orizzonte delle 20, ciao, benvenuti. Eh sì, perché lo avete sentito, è stato un giorno nero per i mercati internazionali, il primo dopo il Liberation Day, come l'ha chiamato ieri Donald Trump. I dazi reciproci annunciati dalla Presidente degli Stati Uniti hanno scosso oggi l'economia e la politica internazionali. Le borse di tutto il mondo sono andate in rosso per i timori di una recessione che in questi minuti sta tirando giù anche Wall Street, spettro di una crisi economica che agita soprattutto l'Unione Europea e lo sappiamo bene. L'Unione Europea è colpita da tariffe al 20% e la Commissione proprio per questo sta preparando la sua reazione. Sul tavolo lo vedremo, come estrema minaccia c'è anche quella di colpire i servizi finanziari americani. E l'Italia, per quanto conti poco sullo scacchiere internazionale, non è ovviamente risparmiata da tutto questo. Meloni fino all'ultimo, lo abbiamo raccontato, confidava in una mediazione con Washington, mediazione che non c'è stata. La Presidente del Consiglio allora oggi ha annullato tutti i suoi impegni, ha riunito i ministri a Palazzo Chigi per fare il punto della situazione. Le tariffe rischiano di azzerare la crescita economica italiana, la debole crescita italiana. E in questi minuti è prevista una intervista di Meloni al TG1. Le agenzie poco fa hanno battuto alcune anticipazioni. A quanto pare la Presidente del Consiglio dirà che i dazi americani sono una scelta sbagliata, ma non è una catastrofe. La commenteremo. Ma insomma, ascoltatori e ascoltatrici, è entrata davvero nel vivo questa guerra commerciale voluta da Trump, con delle conseguenze ancora difficili da prevedere. Per quanto possibile noi proviamo a immaginarle, a delinearle questa sera con i nostri ospiti. Allora saluto e ringrazio il primo che è già in linea con noi, è Fabrizio Onida, economista, professore emerito alla Bocconi di Milano. Benvenuto professore.
Grazie, bene, altrettanto.
Professore, allora partiamo un po' dal contesto generale in cui ci ritroviamo adesso che questa guerra commerciale è entrata nel vivo. In che nuova fase storica ed economica siamo entrati? Senza gli Stati Uniti, ci chiedevamo oggi, è la fine dell'economia globale per come l'abbiamo finora conosciuta?
No, in ogni caso andiamo per punti telegrafici. Primo, non chiamiamolo Liberation Day perché i dazi sono delle tasse. Le tasse spostano risorse dal settore privato ai governi, tutt'altro che Liberation Day. È presto per dire in ogni caso se Trump stia imponendo un arretramento irreversibile nella cosiddetta rules of law, le regole del mercato. Molto dipende da come Europa, Regno Unito e la Cina reagiranno. Punto 3. A parte qualche limitata ritorsione sull'export americano verso l'Unione Europea, che so, la soia, le carni, il bourbon, le moto da Harley Davidson, è meglio immaginare per l'Europa, sostengo, mi auguro, meglio più che puntare su dazi e puntare a penalizzare gli Stati Uniti, in particolare le big tech che notoriamente spostano i profitti altrove mentre non vengono tassati sulle vendite che invece vanno sul nostro territorio. Ci sono dei documenti, il Digital Market Act, il Digital Service Act, di cui parlavano oggi i giornali anche del 2022, che consentirebbero all'Europa di incidere in qualche modo negli Stati Uniti.
Ed è anche una delle opzioni infatti presente sul tavolo in questo momento.
Infatti.
Professore, cioè, sicuramente quello che è cambiato già è l'uso dei toni, però toni molto ostili che hanno il loro peso sulle relazioni tra i paesi. Si sta insomma creando comunque un clima di conflittualità internazionale, anche e soprattutto economica, perché dall'economia passa poi molto delle relazioni.
Sì, questo possiamo prenderne atto. Personalmente non credo che i toni così elevati e così gridati sopravviveranno a lungo, perché lo stesso elettorato americano, secondo me, in qualche modo reagirà il ceto medio e il ceto basso alle politiche di, chiamiamole un po', isolazionistiche di Trump. Pensiamo alle migrazioni col Messico, con l'America Latina, e anche l'indebolimento sistematico dei sindacati sugli standard di lavoro, il salario minimo e quant'altro. Quindi guardo con speranza ai prossimi mesi in cui ci saranno delle azioni e controreazioni.
È molto interessante capire, sì, il mercato interno americano come reagirà. Professore, è impossibile ovviamente fare delle previsioni sulle ricadute. Chi pagherà gli effetti dei dazi? Qui da noi ci saranno ovviamente degli aumenti di costi di alcuni prodotti, ci sarà una riduzione dei consumi ovviamente innescata da questo. Sono insomma gli ingredienti di una recessione. È quello lo scenario verso cui ci avviamo?
L'impatto sui consumi innanzitutto ce l'avranno gli americani perché i dazi sulle importazioni vanno a scaricarsi molto velocemente sul paniere dei consumi nonché sugli investimenti degli stessi americani. E pensiamo anche a tutte le importazioni di componenti, di pezzi, di attrezzature e quant'altro di cui le imprese americane hanno bisogno e quindi colpite dal dazio vanno a pagare un prezzo elevato. L'Italia sicuramente, come altri, non molto più di altri direi, su questo si tratterà di vedere come si aggiusteranno e come verranno negoziati. Ecco, un tema importante, una volta è l'enunciazione che ha fatto Trump, un'altra cosa è l'implementazione, cioè via
Certo.
via emergeranno contestazioni, diciamo tentativi di moderare gli effetti e quindi variare anche il contenuto delle stesse norme.
Professore, lei citava le risposte che potrebbe mettere in campo l'Unione Europea, soprattutto quella di colpire le big tech, ma in questo momento lei cosa consiglierebbe ai leader europei? Agire con cautela, trattare e dunque continuare a cercare uno spiraglio con Washington oppure rispondere colpo su colpo, dazi su dazi?
No, dazi su dazi, secondo me, e in qualche modo appartengo un po' al partito degli economisti che lo ritengono una strada, un sentiero pericoloso. Ciò non vuol dire che si stia passivi, questo va da sé. Anzi, l'Unione Europea trarrà motivo per riunirsi, valutare degli atteggiamenti meno passivi di quanto siano stati finora, soprattutto nel campo dei servizi digitali. Ripeto, i servizi di cui gli Stati Uniti hanno un surplus cospicuo, che è pari circa ai tre quarti del loro deficit nelle merci. I servizi digitali sono al centro degli scambi internazionali. I giornali ricordano come il turismo, gli audiovisivi sono tutti veicoli attraverso cui gli Stati Uniti incassano notevolmente nei loro rapporti
Sì,
con il mercato.
insomma, quello
Quindi
è il target da identificare.
sì, direi che poi certo il rischio di un avvitamento tit for tat, come si dice, cioè di rappresaglie, una delle quali segue l'altra, questo rischio c'è e per questo reputo, mi auguro, non so che termini usare, che l'Europa faccia valere un po' più di saggezza, guardando anche oltre l'attuale periodo. Ecco, in questo momento è come se subissimo una ventata improvvisa, un po' sconvolgente, che però non può durare. Ci saranno aggiustamenti, modifiche negli stessi calcoli dei dazi che sono stati
Certo,
pubblicizzati oggi. Ecco, quindi su
certo.
questo guardiamo un po' anche a mezzo bicchiere pieno.
Perfetto, professore, grazie mille davvero per essere stato con noi questa sera.
Di niente, auguri per tutti allora.
A lei, alla prossima.
Grazie, arrivederci.
Era Fabrizio Nida, economista e professore emerito alla Bocconi di Milano. Insomma, dei margini di trattativa ancora ci sono anche delle armi che potrebbe avere in mano l'Unione Europea per in qualche modo forzare questa trattativa con Washington. Come ad esempio colpire i servizi digitali americani. E allora andiamo proprio nelle capitali europee, in questo caso a Strasburgo, insieme al nostro prossimo ospite, che è Simone Disegni, giornalista di Open, appena rientrato da Strasburgo per l'esattezza. Ciao Simone.
Ciao, buonasera. Ciao Mattia.
Ok, buonasera Simone, eccoci qua. Insomma, tu sei appena rientrato da Strasburgo, quindi hai avuto modo anche di assaggiare quello che è il clima che si respira lì all'interno delle istituzioni europee, dei dazi, si sapeva ovviamente da settimane, però immaginiamo che lo show del presidente americano ieri abbia prodotto diverse reazioni. Quale emozione prevale soprattutto in questo momento?
Sì, da settimane per non dire da mesi, però come dicevi tu, poi diciamo la realtà dei fatti è più dura, più pesante di tutte le aspettative. Ma diciamo quello che si è un po' colto in questi giorni e soprattutto stamattina e oggi è la sensazione, come spesso accade quando arrivano dei colpi duri, diciamo così, nella vita come nella politica, come nell'economia, che ci sia un serrare i ranghi effettivamente, un tragitto verso una certa coesione, mi sembra di poter dire, tra i principali governi europei e anche tra le diverse famiglie politiche, insomma, almeno quelle più, diciamo così, centriste, pro-europee. Per cui la strada è quella che dicevi tu, forse anche, cioè si parla effettivamente, diciamo ormai con certezza, di una serie di controtariffe che erano quelle in realtà già decise a metà marzo.
Quelle sui prodotti americani che noi importiamo.
Sì, esatto, sia industriali che agricoli. E questa è la risposta ai dazi di cui sapevamo già, no? Acciaio, alluminio e così via. E poi adesso naturalmente però dovrà arrivare presumibilmente la seconda tranche, come si dice, o quantomeno, diciamo così, la si tiene sul tavolo come minaccia nei negoziati. Una delle opzioni di cui si parla molto effettivamente è di dare una bella botta al settore del big tech. Qui ci sono, diciamo, varie strade possibili che la Commissione potrebbe prendere, però insomma ha gli strumenti per farlo sicuramente.
Che, come diceva il professore Fabrizio Nida, che avevamo in onda poco fa, Simone, è quello il... è l'economia dei servizi, quella su cui l'Unione Europea è in passivo nella bilancia commerciale con gli Stati Uniti, e dunque colpire lì vuol dire colpire forte e fare male.
Sì, non solo, è anche fare un discorso che da questo punto di vista può capire, o comunque diventa anche complicato da smontare per lo stesso Trump, perché lui ci ha costruito tutta la sua narrativa, no? Su questa, addirittura ci fregano, ci vogliono morti gli altri paesi blocchi, quindi anche l'Unione Europea, col surplus commerciale. Bene, l'Unione Europea ha 100 miliardi circa di deficit sui servizi, e quindi insomma, a buon gioco a dire su quello.
Certo, di cosa si tratta, Simone, quando parliamo di servizi, giusto per far comprendere un po' tutti quelli che ascoltano?
Sì. Sai, di tante cose, chiaramente adesso si parla molto del big tech, ma non c'è solo quello, ci sono i servizi finanziari, tutti i servizi di consulenza. In realtà, guarda, stamattina, che poi la conferenza stampa principale con von der Leyen in Uzbekistan, come sappiamo, l'ha fatta in realtà il capo del Comitato Commercio del Parlamento Europeo. Lui ha fatto anche un nome a titolo di esempio, ma forse non era solo un esempio, di un'altra azienda che potrebbe essere colpita, ha nominato PayPal. Non ha detto che, insomma, si è deciso qualcosa, però per far capire che si potrebbe anche guardare al settore del fintech. Qualcun altro addirittura faceva il nome di possibili grandi marchi delle carte di credito, quindi American Express, Visa, Mastercard. E quindi ecco, servizi può essere tante cose, e effettivamente, come dicevi tu, può far male all'America.
Eh sì, e poi Simone, ho letto di un'ultima razio, un'estrema razio. Abbiamo sentito un clacson fortissimo. Sei in strada in questo momento, sei appena rientrato da Bruxelles. Il clacson partito sullo strumento finale dell'Unione Europea, il bazooka europeo, così l'ho letto e definito da vari giornali online oggi, lo strumento anticoercizione. Di cosa si tratta, Simone?
Sì, ma forse la metafora militare è perfino troppo abusata in queste settimane, però si tratta di quello che insomma, è stato anche definito, diciamo così, sicuramente insomma, lo strumento più forte, più potente che ha nel suo arsenale, scusatemi, l'Unione Europea, nel senso che era stato pensato, parliamoci chiaro, per la Cina, è stato pensato nel 2023, paradossalmente anche sotto pressione americana, per difendersi da, si diceva, quelle ritorsioni, comportamenti sleali sul piano commerciale così pesanti, così invasivi da configurare una vera e propria aggressione, no? Che va palesemente al di là delle regole del commercio internazionale. Ora, diciamo che è saltato tutto, quel tipo di quadro, e paradossalmente anche solo l'idea di usarlo contro gli Stati Uniti fa specie. Devo dire anche che tutti fanno capire abbastanza chiaramente che lo strumento viene tenuto sul tavolo come arma negoziale. Nessuno lo vuole usare davvero, perché lì si tratterebbe davvero di andare a bloccare investimenti, se non addirittura finanziamenti, quindi circuiti economici dall'America. Quindi insomma parliamo
Sì.
di veramente di una rottura nelle relazioni bilaterali da cui poi diventerebbe difficile tornare indietro, diciamo.
Simone, un'ultima domanda per te, poi ti lasciamo andare. Di nuovo tornando sul clima che si respira nelle istituzioni di Bruxelles tra i leader. Nei giorni scorsi la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha detto in una intervista che il Liberation Day americano, come lo chiama Trump, deve essere l'inizio della marcia europea verso l'indipendenza, in questo caso economica. Ma insomma, c'è la sensazione che sia questo ormai il segno dei tempi e che sia un dato acquisito da tutti quanti lì tra Bruxelles e Strasburgo.
Ma mi pare di sì, sicuramente nei due paesi che contano, che fanno il motore dell'Unione, cioè in Francia e Germania, questo è il quadro e della consapevolezza, ripeto, che c'è quantomeno nelle forze, diciamo così, centriste, quindi dai socialisti, popolari e liberali, insomma, di questi due grandi paesi che sono il motore dell'Unione, sicuramente Macron lo va dicendo da anni, ben prima di Trump, che l'Europa deve dotarsi di una sua capacità, autonomia strategica. Dalla difesa all'industria e così via, e Merz, che paradossalmente viene descritto come il più atlantista dei politici tedeschi, la sera della vittoria alle elezioni ha detto: non pensavo che l'avrei mai detto io stesso, ma dobbiamo renderci indipendenti dall'America. Quindi, come dire, la Lagarde, che pure avrebbe un ruolo un po' più tecnico, ha tutta, come dire, ha le spalle coperte a fare una dichiarazione così importante, ecco.
Eh sì, sicuramente questo conta molto. Simone, grazie davvero per essere stato con noi questa sera.
Grazie a voi.
Alla prossima e buon lavoro, ovviamente. Vi leggiamo su Open, Simone Disegni, giornalista di Open, inviato a Strasburgo in questi giorni. Questa era l'Europa, poi c'è l'Italia, ovviamente. I dazi di Trump che avranno un impatto sulle aziende, sull'economia italiana e il rischio addirittura di azzerare la debole crescita che era prevista per i prossimi mesi. E dunque anche per questo Meloni oggi ha annullato i suoi appuntamenti per riunire i ministri competenti a Palazzo Chigi. Ne parliamo con Giulia Merlo, giornalista del Domani. Ciao Giulia, bentornata.
Ciao, buonasera.
Giulia, tra poco capiamo che cosa si sono detti in quel vertice, ma in realtà c'è da commentare Giorgia Meloni che ha rilasciato poco fa un'intervista al TG1. Se non hai avuto modo di ascoltarla, ti leggo le agenzie. Le agenzie dicono, insomma, questo titolo, i dazi di Trump sono una scelta sbagliata, ma non è una catastrofe. Che cosa significa? Credevamo che, insomma, lo show di ieri del presidente americano avesse ricalibrato un po' la posizione di Meloni più allineata verso Bruxelles, forse in realtà non è così. Che cosa pensi?
Sì, io sono d'accordo con te. Ascoltando l'intervista di Meloni al TG1, ciò che emerge è una premier che cerca da un lato di rassicurare le imprese, sostenendo appunto che non sia una catastrofe questa dei dazi, e dall'altra già di fatto risponde a distanza Ursula von der Leyen, sostenendo che l'Italia non sarà d'accordo con un'eventuale scelta di controdazi, che è già stata di fatto paventata come scenario possibile da parte dell'Europa. Mi sembra una posizione, quella di Giorgia Meloni, che rimane estremamente vicina all'amministrazione americana, nonostante appunto quello che poi è stata la giornata di oggi, cioè una borsa italiana che è calata di 3,5 punti, la peggiore in Europa, e di fatto tutte le sigle da Confindustria fino alla Coldiretti, per poi passare alle piccole e medie imprese, che hanno manifestato la loro grande preoccupazione per l'esito che potranno avere questi dazi da parte degli Stati Uniti. Ecco, la linea di Meloni è quella di cercare di prendere tempo e di, come dire, predicare calma, nonostante la situazione sia molto complessa.
Confida dunque ancora che ci sia la possibilità di costruire un dialogo privilegiato con gli Stati Uniti, ma in realtà sembra che contiamo pochissimo nei pensieri di Trump. Questo Meloni non può non tenerne conto.
Non può non tenerne conto in separata sede. Mi sembra che pubblicamente continui a ostentare uno standing diverso. Io credo che il governo in questo momento punti molto sull'incontro con Vance annunciato per prima di Pasqua. Certamente però un dato di cui tenere conto è che Meloni non è ancora stata ricevuta alla Casa Bianca, cosa che invece è già successa sia all'inglese Starmer che al francese Macron, e che Trump, nell'enunciare i dazi, ha considerato l'Europa un blocco unico, non ha fatto, diciamo, divisioni interne, paesi amici e paesi nemici, e questa è un'omissione che Meloni oggi sapientemente fa per non enfatizzare ciò che di fatto in questo momento è molto visibile, cioè che l'Italia non ha una posizione privilegiata, a differenza di ciò che lei aveva sostenuto in passato.
Eh sì, sicuramente è così, c'è una Meloni pubblica e poi c'è una Meloni privata. Nel vertice di oggi, Giulia, che cosa si sono detti? C'erano anche Tajani e Salvini, ovviamente, i due vice premier che hanno due linee in politica estera completamente diverse. Che soluzioni hanno ipotizzato di fronte ai dazi di Trump?
Quello che Meloni ha raccontato è stato di un vertice in cui si è cercato di fare sostanzialmente il conto degli effetti reali dei dazi sull'economia italiana, e l'altro annuncio è stato quello di un incontro la prossima settimana con tutte le categorie industriali, manifatturiere e agroalimentari per valutare eventuali contromisure. Ecco, questa è un po' la linea in questo momento di Meloni. Difficile capire se tanto basterà. Mi sembra che il minimo comune denominatore rimanga quello di voler prendere tempo.
Sicuramente nella mediazione con Washington fa anche strizza un po' l'occhio anche a Salvini, Salvini che però ha un problema interno nella Lega in vista poi del congresso che ci sarà tra poco perché i dazi colpiranno soprattutto quelle aziende punto di riferimento del suo elettorato al nord. Quella è un'altra grana che insomma rischia in qualche modo di arrivare qui sul tavolo.
Sì, è così, infatti credo sia molto interessante questo fine settimana seguire il Vinitaly, che è di fatto la più grande manifestazione in materia vinicola, avviene in Veneto, quindi in una terra leghista, ed è anche un settore che viene colpito molto duramente da questi dazi. Lì la Lega, ma anche Fratelli d'Italia, toccheranno con mano quali sono le reali paure di quello che è il vero tessuto industriale del paese. Certamente questo congresso per Matteo Salvini in questo momento è in discesa, se non altro perché non ha un'opposizione esplicita a livello interno. Tuttavia, mi sembra che la strada per il segretario della Lega rimanga difficile, e il vero punto in cui si capirà la sua tenuta rispetto all'elettorato leghista saranno le elezioni in Veneto, e se effettivamente sarà poi lui a determinare chi sarà il candidato successore di Zaia.
E Forza Italia, Giulia, invece, che posizione sta tenendo in questo momento? Anche Forza Italia ha un gran problema, forza europeista, ma che si ritrova al governo con due, insomma, partner che spingono per spostare l'asse verso Washington.
Forza Italia è probabilmente il partito più in difficoltà a livello interno, seppure è quello che lo manifesta di meno, anche perché Forza Italia, che è un partito che fa parte del Partito Popolare Europeo, si troverà o rischia di trovarsi, qualora la linea di Meloni venisse confermata, a tenere una posizione antitetica rispetto a Ursula von der Leyen, che è un esponente della stessa famiglia europea. Sono tutti nodi che a un certo punto verranno al pettine. Certamente Meloni può vantare una primazia all'interno dei partiti della maggioranza che le consente una agilità di manovra molto maggiore. Forza Italia però sta passando una fase molto complicata in cui ha dovuto ingoiare più di un attacco soprattutto da parte della Lega. Io credo che a livello interno di governo, passato questo fine settimana di congresso leghista, anche la pazienza nei confronti degli exploit retorici di Salvini sarà scaduta.
E allora questo fine settimana diventa ancora più delicato, decisivo e sicuramente per noi interessante da osservare. Vedremo che cosa uscirà, che cosa emergerà. Grazie Giulia Merlo per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Era Giulia Merlo, giornalista del Domani. Insomma, questo è un po' il quadro della giornata a 24 ore dall'annuncio dei dazi di Trump, il Liberation Day, come l'ha definito lui ieri, lo show che, come avete visto, ha innescato reazioni in tutto il mondo, un domino, tessere che cadono una dopo l'altra. E dove ci porteranno? Chissà, lo vedremo qui all'Orizzonte delle 20, ma un'altra volta ci fermiamo qui stasera, torniamo domani come sempre allo stesso orario. Ciao a tutti da Mattia Guastafiero, grazie.